il primo commento, la prima reazione è pensare che è riuscito a seppellire 11 presidenti o comunque a superare gli attacchi di 11 presidenti e che comunque ha potuto mantenere la sua dignità e la dignità della rivoluzione cubana anche con atteggiamenti critici rispetto alle illusioni riposte nell'ultimo pseudo accordo con Obama. Quindi questo rivela ancora una volta che le ragioni di fondo dell'amore che una parte notevole, senz'altro maggioritaria, della popolazione cubana ha avuto per lui è perché è stato un difensore tenace della dignità e dell'indipendenza di Cuba dagli Stati Uniti, ma anche, nonostante per anni fosse sotto traccia questo atteggiamento nei confronti dell'Unione Sovietica e di chiunque altro.
Antonio, anche una domanda rispetto a quello che sarà adesso la situazione. Secondo te è stata gestita in qualche modo, anche alla luce insomma di quello che è il processo politico che sta vivendo Cuba negli ultimi anni, al di là degli accordi con gli Stati Uniti, che ovviamente sono centrali, ma anche all'interno di quella che è la programmazione cubana stessa di economia e di industria, di progresso? Mi verrebbe da fare anche tante domande rispetto ai rapporti col Venezuela, la crisi economica in Venezuela.
È un problema grossissimo, in effetti da un certo punto di vista esce prima di un anno che sarà terribile per Cuba, perché comunque vada a finire la situazione in Venezuela. Il Venezuela ha già dovuto tagliare fortemente le forniture di petrolio e perché c'è una situazione catastrofica, quella che attribuisce solo ed esclusivamente all'attacco imperialista, che però c'era anche prima, ci sono stati errori specifici e debolezze nei confronti della finanza locale e degli speculatori. Quindi il Venezuela, quanto al Brasile, il cui appoggio era molto meno disinteressato, però adesso non ci sarà proprio con la situazione nuova. Quindi da questo punto di vista non si può vedere all'orizzonte chi possa sostenere Cuba, mentre Cuba si trova con un accordo con gli Stati Uniti che ha dato molto poco a Cuba e molto agli Stati Uniti, che hanno potuto sviluppare un turismo di lusso, hanno mandato una nave da crociera che ha ottenuto di far sbarcare anche persone senza documenti alla faccia della parigeticità, dicendo se no noi ce ne andiamo, c'è tante isole dei Caraibi, e hanno fatto sfilate di moda di Chanel, di Dior in mezzo a quartieri poverissimi, quindi si trovano con una chiesa che si è rafforzata e che non è tutta di Francesco, è una chiesa che ha radici contraddittorie e che quindi si presenta come quella che può gestire la nuova situazione. D'altra parte Raul Castro ha bisogno del supporto della gerarchia cattolica, quindi lui è uscito di scena a testa alta e avendo mantenuto un atteggiamento cautamente e blandamente critico rispetto a senza rappresentare un'alternativa, ma consentendo di pensarla.
Spesso si è detto quando morirà Fidel cambieranno alcune cose a Cuba. Secondo te sarà questa la morte fisica?
No, non credo proprio che possa cambiare. Quello che cambia gradatamente, perché la Chiesa consolida, cioè quando è venuto Obama ha voluto incontrare i rappresentanti dei giovani imprenditori. Chi gliel'ha organizzato? L'arcivescovato. Cioè la Chiesa non ha ricavato grandissimi vantaggi dalla prima visita di Giovanni Paolo II, ma mano a mano ha consolidato il suo potere, ed è un potere che non è detto che eserciterà in maniera decente. Non sono tranquillo da un accordo tra i resti della burocrazia stalinizzata che c'è all'interno di Cuba, che punta alle aperture per per ricavarsi una posizione analoga a quella della burocrazia ex comunista in Cina, in Russia e in altri paesi. E l'accordo tra questi e la gerarchia cattolica, nessuno di questi è una garanzia di democrazia socialista.
In conclusione ti chiedo di dirci un po', secondo te, come potrà essere, allora l'hai già in qualche modo annunciato, insomma, ma quali potrebbero essere le situazioni di carattere anche internazionale che potrebbero pronunciarsi alla luce della morte, della scomparsa di Fidel, anche dal punto di vista di rapporti internazionali, Stati Uniti in primis, ma in generale su quello che è l'atteggiamento internazionale nei confronti di Cuba?
No, non credo che la morte di Fidel rappresenti, diciamo, determini un salto qualitativo nei processi cubani, perché era da troppo tempo fuori, ogni tanto faceva qualche noterella, qualche riflessione del compagno Fidel in cui pigliava blandissimamente le distanze da qualche cosa, ma più che altro poteva essere interpretato come un appoggio critico. E a livello internazionale tutti i governanti che sono andati a Cuba hanno reso omaggio, beh certo non Renzi eccetera, ma hanno reso omaggio a Fidel per ricavarne dei vantaggi psicologici, per far vedere il loro rispetto per la rivoluzione, ma poi sono bei guai per Raul Castro, perché gli investimenti utili nelle infrastrutture eccetera non ci sono state, non hanno avuto grandi vantaggi da questa apertura, mentre ne ha avuto molti di più Obama, non gli è stato sufficiente per vincere su Trump ovviamente, e adesso l'incognita grossa è cosa farà Trump, ovviamente, questo c'è poco da fare, c'è la possibilità che ci sia un irrigidimento e certamente una porta sbattuta in faccia. Raul Castro ha reagito con lo stile suo di comandante delle forze armate rivoluzionarie, e quindi ha promosso delle manovre militari con la partecipazione delle milizie civili, però non è così che si risolve, non è questo pensabile a brevissima scadenza un intervento, però diciamo è chiaro che percepisce che non hanno avuto grandi vantaggi e possono avere col cambio di direzione altre sorprese sgradite.
Antonio, noi intanto ti ringraziamo di questa disponibilità, ti strappo anche in intervista una promessa, insomma, di tracciarci in qualità anche di storico quale sei, insomma, un profilo di Fidel nei prossimi giorni, in modo tale da continuare.
Intanto se lo vuoi trovare sul mio sito,
certo,
c'è già, perché
antoniomoscato.altervista.org c'è,
sì,
le pubblicazioni
sono
numerose, lo segnaliamo magari anche ascoltatori e ascoltatrici.
Fidel, un bilancio, perché l'avevo preparato e modificato più volte.
L'abbiamo letto, lo tengo sempre monitorato, in qualche modo lo leggo sempre volentieri. Così possiamo ricordare anche la pubblicazione di 3 anni fa per Allegra, insomma, Fidel e il cielo, affinità e divergenze tra i due leader della rivoluzione cubana, ad esempio.
Beh, questo è bene ricordarlo, perché io mi irrido sempre quando viene... c'è la fantasia. Devo dire che adesso Allegri vuole ha proposto varie cose per celebrare il centenario della rivoluzione d'ottobre,
certo,
per cui alcune riguardanti direttamente la pubblicazione, per esempio, della storia della rivoluzione russa di Trotsky, ma anche di abbinare a questo una cosa su Guevara, e stiamo guardando le cose mie che andavano bene, tra cui anche quella che c'è inedito, che era, l'ho riletto attentamente, ma c'è un problema che è importante, che è quello di quando dice aggiorniamo la bibliografia, ohimè, da 10 anni a questa parte le cose che sono uscite sono tutte scopiazzate. Le grandi cose erano uscite 20 anni fa, con Anderson, anche discutibili, ma Paco Ignazio Taibo II, cioè dei grandi testi, e oggi invece non si pubblica più nulla di significativo, c'è stato un imbarbarimento, ci sono fantasie di persone che scopiazzano, eccetera. E tanto per vuol dire che ancora c'è un'attrazione ridotta, e che man mano si riduce proprio grazie alle porcheriole che vengono fornite.
Sì, effettivamente posso dire che non ho certamente la tua conoscenza, né tantomeno la possibilità di essere attento su questo aspetto. Mi verrebbe da chiederti se questo riscontro ce l'hai solamente nelle pubblicazioni o c'è anche nell'aspetto accademico formativo delle università.
No, per carità, l'accademico formativo, già quando io a Lecce e Enzo Santarelli a Urbino nel 1987, a 20 anni dalla morte, facemmo dei corsi e ci conoscevamo, ma diventammo amici, perché la scelta non era casuale, eravamo solo noi due, e lui mi invitò a Urbino e lui venne a Lecce, lo invitai a Lecce. Ebbene, la maggior parte dei colleghi diceva: ma sei pazzo a fare un corso su Guevara, ma è un terrorista, ti giuro, professore di storia contemporanea.
Già,
l'ignoranza bruta che c'è, perché ciascuno si coltiva un orticello per compiacere un docente, eccetera. La stragrande maggioranza, lo dico con un'amarezza estrema, diciamo, e quindi il ruolo dell'università è impoverente. Io negli ultimi anni ero disperato perché vedevo di anno in anno peggiorare qualitativamente e anche quantitativamente quelli che si interessavano a certi temi, mentre stavano a compilare, a imparare a memoria dei compitini, eccetera, su testi di personaggi incredibili. Quindi purtroppo il mondo accademico è assente su questo, non parliamo, quando parliamo del centenario della rivoluzione russa, le porcherie che ascolteremo.